suoni nuovi, il suono della nuova musica. Conduce in studio Giomba.
Amiche ed amici di Suoni Nuovi, ben ritrovati insieme, io sono Giomba. Questo è Suoni Nuovi, il suono della nuova musica, il format che vi porta nel meraviglioso mondo della musica emergente. Scopriremo tanti artisti, tanta buona musica, ma soprattutto, lo dico sempre, davvero tante storie che vale la pena di raccontare. Ma soprattutto sono certo del fatto che tra quelle voci, tra quelle storie, tra quella musica c'è davvero il futuro della musica, e probabilmente non sarà neanche un futuro troppo lontano. Vi ricordo, se volete partecipare al programma, diventate fan del mio profilo Instagram, seguitemi su il Giombagram e scrivetemi dalla posta privata, sia che siate un artista, una band, un'etichetta discografica, un ufficio stampa, se rappresentate uno o più artisti, insomma scrivetemi dalla posta privata per ottenere tutti i dettagli sulla partecipazione. E vi ricordo che Suoni Nuovi va in onda anche su Radio in Diffusione dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19 e replica sabato e domenica dalle 12 alle 13 su www.indiffusione.com. Salutiamo gli amici e tutta la community di Radio in Diffusione, e vi ricordo che In Diffusione è la prima community italiana dedicata alla musica nuova ed emergente, che offre agli artisti strumenti per creare, distribuire e promuovere la propria musica, perché lo sapete, ormai ve lo dico da tantissimo tempo, In Diffusione è generatore di opportunità. E insomma, come dico sempre, diamo voce alle nuove voci.
Suoni Nuovi.
Benissimo, benissimo cari amici, iniziamo subito la nostra nuova puntata. Lo facciamo in maniera scoppiettante, perché cominciamo subito con l'artista in diffusione della settimana.
L'artista in diffusione della settimana.
Bene, 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 l'artista in diffusione della settimana è qui in collegamento con noi. Do il benvenuto a Ribella. Benvenuto a Suoni Nuovi.
Ciao, ciao a tutte e tutti, grazie ancora.
Ovviamente Ribella, che è il nome d'arte del buon William Bella. Tra l'altro, dicevo a William a microfoni spenti che il suo cognome, essendo lui meravigliosamente catanese, quindi siciliano come me, anche se io sono a Palermo, ma lui è catanese, e il cognome Bella a Catania, essendo cantante, ho detto 2 più 2 sarà sicuramente parente di Marcella, Gianni o Saretto Bella, senza ombra di dubbio. Mi diceva di no, però... Però io credo, caro William, che ci sia sicuramente in qualche modo una correlazione. Tra l'altro scorre lo stesso sangue musicale in tutti voi, quindi
Sì, sicuramente ci sarà una qualche correlazione.
Assolutamente, salutiamo ovviamente la famiglia Bella, Marcella, il buon Gianni Saretto, che sono degli artisti e dei cantautori veramente bravissimi, che non risentono per nulla del passaggio del tempo. Li saluto molto caramente. Ovviamente,
a questo punto salutiamo anche la mia famiglia Bella, dai.
Ah sì, sì 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 sì, una famiglia Bella, perché è una bella famiglia, tra l'altro, quindi non
certo.
Assolutamente. Beh, se cominciamo la puntata così, guarda, c'è proprio di qua alla fine ci arrivo a pezzi praticamente. Se già iniziamo con queste battute da avan spettacolo è l'inizio della fine. Allora davvero, vi dicevo che il buon William è naturalmente l'artista in diffusione della settimana, perché la mia, nostra meravigliosa community di In Diffusione, che saluto sempre con tantissimo affetto perché so che mi vuole un gran bene, così come ovviamente saluto Adila, Francesco, i ragazzi di In Diffusione, ha votato proprio il buon William come artista in diffusione della settimana. E proprio per questo motivo, chiaramente, il buon William diventa di diritto ospite di Suoni Nuovi. Con il buon William parleremo naturalmente del suo nuovo singolo, che è Ti farò una foto. Però ne parliamo, insomma, piano piano, ci arriviamo con calma, perché come sempre faccio, voglio ripartire dagli esordi, dagli inizi. Ovviamente, come tanti, il buon William, e in questo ce lo facciamo proprio raccontare da lui, si è avvicinato alla musica, suppongo, da bambino. Raccontaci un po' com'è nato questo tuo amore per la musica, com'è partito tutto, raccontaci un po'.
Sì, diciamo che appunto nasce da bambino, dove iniziavo ad ascoltare quelli che erano i grandi cantautori italiani, ma anche altro tipo di musica. Ricordo le mattinate, i pomeriggi ad ascoltare Manu Chao, giusto per fare un esempio.
Comunque, me gustas tu.
Si inizia, diciamo, poi ad avere un vero e proprio interesse quando durante il periodo scolastico delle elementari medie si iniziano a fare dei laboratori di poesie a scuola e dunque inizio ad avere quell'approccio comunque alla rima. Pertanto infatti ti spiegherò poi dopo meglio il perché, comunque principalmente sono rapper e quindi appunto il fatto delle poesie mi ha dato una mano e mi
ci casca bello a pennello in pratica.
Esattamente
assolutamente sì, ti dà una grande mano.
Sì, poi diciamo che il vero e proprio approccio è stato un po' più in fase adolescenziale, diciamo, perché quasi automaticamente avendo degli amici che bazzicavano nella scena rap catanese, io mi sono avvicinato non per necessità, perché ho detto ok, voglio fare musica. È stata una cosa automatica, diciamo, esprimere le proprie emozioni tramite il freestyle, quindi addirittura non scrivendo delle canzoni, improvvisando, facendo quelle che sono le battle, ma anche semplicemente esprimendo dei concetti in rima. Improvvisando ho iniziato ad avere un primo e vero e proprio approccio alla musica. Successivamente ho scritto delle canzoni e così via, ecco, arrivando a quella che poi oggi è una foto che è una canzone diversa un po' dal concept rap, che si discosta quasi totalmente, ma che comunque è un pezzo di un percorso artistico e dunque ciò non vuol dire che non si può mai tornare poi alle origini, ma presupponendo che esistano delle origini, presupponendo che la musica debba essere etichettata, secondo me invece ecco, un artista può e deve fare tutto ciò che vuole indipendentemente dal genere.
Ma a prescindere, io credo, caro William, in questo sarai d'accordo con me, che al di là dell'aspetto prettamente musicale, ma proprio a livello di vita, le etichette sono sempre sbagliate. Cioè non capisco perché qualcuno debba sempre essere qualcosa, non capisco perché devi essere trapper, rapper che cacchio ne so, se parliamo più in senso generale, perché devi essere etichettato come che ne so, omosessuale non lo so, grassone, secco, cioè
sì.
Capisci?
Io sono totalmente d'accordo infatti con il tuo ragionamento e ti dico, secondo me, che nella musica è perché essere riconoscibile anche da un punto di vista comunicativo ti dà più possibilità di dire ok, quello è tizio che fa quella cosa e che dunque si va ad inserire in una sfera di, cioè per l'etichetta
in un contesto,
ti faccio fare questo, magari, esatto, si inserisce in un contesto, ha un target di riferimento sul quale le etichette possono spingere per cercare di raggiungerlo. Se tu sei un artista più variegato avrai più target di riferimento ed essendo il pubblico sempre più ampio allo stesso tempo può essere più difficile da raggiungere, quindi da un punto di vista comunicativo, perché le etichette possono fare dei ragionamenti del genere, potrebbe forse questa essere una risposta, poi non te lo so dire direttamente.
Guarda, se la metti sotto questo aspetto probabilmente sì, però forse in quel caso non parlerei tanto di etichette, parlerei invece più di riconoscibilità. Faccio un esempio così abbastanza estremo. Se parliamo, il primo che mi è venuto in mente, ne potevo citare tanti, il primo che mi è venuto in mente di Massimo Ranieri, non ci viene da pensare alla trap, è chiaro il fatto che ci viene da pensare alla musica nazional popolare, alla bella musica italiana, insomma di un cantautore bravissimo, anche partenopeo, eccetera eccetera. Non ti viene, se pensi a Nino D'Angelo, ti viene da pensare a un certo genere di musica, se pensi a Fabri Fibra te ne viene da pensare a un altro, quindi diciamo che questo si ricollega secondo me anche al personaggio, nel senso che tu ricolleghi quel determinato personaggio a un determinato contesto, ma questa cosa, come giustamente dici tu, può funzionare per artisti affermati. È normale che se sto parlando di Paolo Conte mi aspetterò della musica jazz di un certo tipo, eccetera eccetera, piuttosto che se sto parlando di Lucio Battisti, buon'anima indimenticabile, me ne aspetterò delle altre. Quindi probabilmente, sicuramente, investire su un certo contesto per un artista emergente serve quantomeno a trovare la propria identità e a trasmettere soprattutto la propria identità. Nel tuo percorso musicale, nel 2018 è un momento di svolta, in quanto hai fondato insieme ad altri ragazzi la Still on the Street Crew, che ha base appunto nello studio di registrazione, io qua cito testualmente dalle tue note, homemade, del centro popolare occupato Colapesce, che diventa una sorta di hub creativo, diventa una sorta di... di inizio creativo, dove appunto vi ritrovate per scrivere canzoni, insomma freestyle. Bella, una cosa meravigliosa che leggo: ideare murales, perché mi si è intorcinata la lingua su ideare murales, capito? Proprio è uno scioglilingua. Ideare murales da dipingere nelle strade della città. Che bello, io apprezzo tanto chi sa fare street art, io che non so tenere manco una matita in mano, bellissimo.
Ti capisco.
Lo apprezzo tantissimo, adoro tutta l'arte che c'è dietro il murales, il graffito, le tag. Diciamo, chi è un po' più giovane sa di cosa sto parlando. Bello, mi piace davvero tanto. E poc'anzi sorridevo quando tu parlavi dei freestyle, e adesso, oltre diciamo a far sorridere a te, strappo un piccolo sorriso anche agli amici che sono all'ascolto. Quando penso ai freestyle mi viene sempre da pensare alla famosissima scena del dissing di Eminem davanti a tutti nel film. Mi viene sempre da pensare questa cosa bellissima. E proprio, dicevamo, del 2018, proprio in quello stesso anno hai pubblicato la tua prima traccia, che era Questione Sociale. Riavvolgiamo un po' il nastro dei ricordi, raccontaci un po' di Questione Sociale, di cosa raccontava.
Allora, inevitabilmente rientrava nel contesto, diciamo, che tu hai descritto poc'anzi, cioè quello di un centro popolare occupato, quello di me, una persona comunque impegnata dapprima tramite la scuola, diciamo, in quelle che potevano essere i collettivi studenteschi, le manifestazioni, comunque il cercare di migliorare le condizioni di vita degli studenti, e occuparsi di tutti quei micro problemi come l'edilizia scolastica e quant'altro, che poi subito dopo, uscito dalla scuola, diciamo, diventa con i collettivi cittadini un impegno nei confronti della città che c'era da prima, ma che ovviamente, venendo a mancare la scuola, diciamo che prende più il focus l'aspetto della città. Certo. E appunto Questione Sociale non può che essere un pezzo, non dico del tutto politico, un misto tra politico e sociale, ecco, un pezzo sì impegnato, ma a mio parere comprensibile comunque anche ad una persona che magari non ha mai sentito parlare di politica se non in televisione, non ha mai preso parte ad una manifestazione. E quindi in quella cornice ho fatto uscire questa, chiamiamola freestyle track, della durata di circa 1 minuto e 10, in cui per l'appunto esprimevo dei pensieri. Provavo per la prima volta a registrare la mia voce in un microfono, perché ecco, non era mai accaduto, visto che, come ti dicevo prima, ho sempre fatto freestyle, quindi non avevo ancora la dimestichezza col microfono che poi si è venuta a sviluppare nel corso degli anni. Ed è stato un po' una prova, registrato il video in quella che è la piazzetta. Che ho citato, e per l'appunto che è comunque uno degli spazi sociali della città di Catania, che ho vissuto e che continuo a vivere, ecco, con tanti amici. Dunque, dare un omaggio ad un posto che effettivamente era un posto di aggregazione sociale e politica, per chi non lo sapesse, stiamo parlando di una piazzetta comunque lasciata a se stessa, una delle tante delle amministrazioni che non vengono curate, che da un gruppo di ragazzi, tra cui me, è stata riqualificata e resa vivibile con delle attività al cielo aperto. Io avevo fatto il mio primo live, per l'appunto, tanti anni fa, e tutto si racchiudeva appunto dentro questa cornice di una persona impegnata nelle lotte sociali, nelle lotte politiche, che decideva di mettere dei pensieri in traccia, parlando appunto di manifestazioni, parlando appunto di dell'oppressione da parte del più forte nei confronti dei più deboli. Non a caso il titolo è Questione Sociale, riprendendo comunque un problema storico come la questione meridionale, però in questo caso traslato è divenuto Questione Sociale, ecco, perché volevo essere più ampio, non parlare solo della questione meridionale in sé.
Certo. Dimmi una cosa, che rapporto c'è nella tua musica, se c'è, ma è evidente che ci sia, tra impegno politico ed impegno musicale, nel senso, come la musica può far passare, può fare da vettore per argomenti importanti che attingono alla politica, che attingono appunto alle questioni sociali, questioni diciamo anche come dire sicuramente di una trattazione, stiamo parlando di una trattazione anche non semplice, nel senso affatto banale, però ti chiedo in che modo la musica può fare da vettore per veicolare messaggi anche di natura virgolette politica, tra molte virgolette, perché poi alla fine stiamo comunque parlando di impegno sociale, quindi al di là di destra, sinistra, sopra, sotto, questo, quello, sono delle situazioni che attingono a tutti, perché stiamo parlando appunto di della città, in questo caso di Catania, ma poteva essere Palermo, Genova, Messina, Lampedusa, qualunque, che ha dei problemi. Ed è chiaro che se abiti a Catania piuttosto che a Palermo X o Y, se c'è un problema cito la prima piazza che mi viene di Catania, Piazza Stesicoro, la prima che mi viene, è normale che tu abiti là, o sei di destra, o sei di sinistra, o sei di sopra, o sei di sotto, il problema c'è, quindi riguarda anche te.
Certo, assolutamente. Allora, io che il problema, cioè nel senso, nella musica possiamo, nella musica si può intervenire per far passare dei messaggi politici o sociali, comunque, ecco, ti dico tra l'altro una piccola notazione, cioè alcune volte i miei sono sociali, ecco, alcune volte sono stati un po' più politici, visto che sono espressamente di sinistra, quindi in quel caso il tuo discorso è totalmente, totalmente esatto. Nel mio caso, ecco, era una cosa più specifica, ma ad ogni modo, in qualsiasi ambito, ora scindendo l'ideologia e quant'altro, secondo me la musica può essere un forte messaggio, ti direi quasi esistendo, cioè perché nella musica è facilissimo poter dire delle cose e far sì che l'ascoltatore, che la persona che è davanti, che è l'interlocutore, anche se non ci stai parlando, comunque la persona a cui vorresti rivolgerti, così come se fosse un discorso, che ti va ad ascoltare in maniera più facile, in maniera con più voglia rispetto magari a quello che può essere un discorso in cui tu vuoi esprimere delle cose. Quindi la musica, secondo me, è un mezzo di comunicazione intanto molto efficace. Secondariamente ti permette di creare rete. Ti dico, ad esempio, riprendendo, quindi facendo un piccolo passo indietro, che nel centro popolare di cui si parlava prima, noi lo studio di registrazione Homemade dava anche la possibilità a tutti coloro che volevano registrare con soli 3 euro di avere una traccia che considera, ovviamente non era chissà che qualità di traccia, ma i ragazzi che venivano, anche loro per la prima volta, iniziavano a tirare giù le prime barre, a scrivere qualcosa, a registrare. Ed era un servizio che tu offrivi alla comunità, perché vuoi che la musica in un certo senso venga fatta, perché sappiamo noi, appunto venendo dalla Sicilia, come, e qui ricollego, come può la musica lanciare dei messaggi sociali. Sappiamo che la musica può essere un'alternativa, diciamo, a tutta quella che può essere la criminalità o comunque il fare brutte cose. Sappiamo che la musica in dei quartieri popolari potrebbe, ad esempio, come attività pomeridiana proposta, riuscire ad aiutare le persone, toglierle dal quartiere, così come lo fanno le squadre di calcio popolare a Palermo, così come lo fanno i briganti a Librino. Io credo che ogni modo che possa aiutare a lanciare dei messaggi, ma anche concretamente quei messaggi far sì che valgano qualcosa, sia fondamentale. La musica forse è uno dei più importanti. Io tra questi, tra l'altro, cito di Palermo Picciotto.
Come no? Tra l'altro,
che conosco e che tra l'altro
che saluto, sì, che sarà mio ospite, certo, proprio tra qualche settimana. Anzi, non vorrei dire, mi pare che sia mio ospite la settimana prossima. Bravo, bravo, bravo.
Assolutamente, ti dico, un grande che sta facendo, ha fatto un gran progetto come educatore nei quartieri, promuovendo la musica. Tra questi ti cito anche Zu Luciano a Catania.
Come no, mitico, come no.
Con cui abbiamo anche fatto una canzone addirittura sul problema dell'edilizia scolastica, il cui titolo è 5 anni, e qui si chiude il cerchio. A cosa serve la musica? Né come può lanciare dei messaggi sociali? In tanti modi. E chiudendo 5 anni, ad esempio, penso questa canzone che ti citavo prima, fatta con Zu Luciano, la canzone è con Raspepi, è una canzone stupenda che parla dell'edilizia scolastica, di come in 5 anni della vita di uno studente a scuola ci siano molte problematiche, spesso il focus non va in quelli che sono i veri problemi, come ad esempio il fatto che mio figlio possa studiare o mia figlia possano studiare in una stanza adeguata e che non diventi un lago mentre piove. Ecco, la musica ha tanti modi per veicolare,
considerando che è accaduto.
Esattamente. La musica ha tanti modi per veicolare messaggi sociali, e secondo me è un mezzo importantissimo, te ne ho citati alcuni facendo anche degli esempi pratici, poi credo ce ne siano certo tantissimi altri.
Guarda, la regia proprio mi fa dei gesti e mi ricorda, regia mi dite, ecco mi fanno segno, mi ricorda proprio che il Picciotto sarà ospite di Suoni Nuovi, neanche a farlo apposta, proprio tra 3 giorni, quindi registreremo l'intervento di Picciotto proprio tra 3 giorni, quindi, quindi restate sintonizzati. Tra l'altro faccio un mega spoilerone, è una cosa che sanno in pochi, ma diciamo è una cosa molto carina da raccontare. I genitori di Picciotto sono praticamente i miei vicini, quindi, quindi ci conosciamo da tantissimo tempo e ci incontriamo praticamente ogni sera e ci salutiamo, sono delle persone davvero a modo che adoro, sono simpaticissimi, li adoro troppo, quindi un saluto sia a Picciotto sia alla sua meravigliosa famiglia. Per ricollegarmi a quello che dicevi tu circa il potere salvifico della musica in situazioni anche molto complicate, soprattutto per esempio in ambiti come quelli della città di Catania, ma potrei citare anche Palermo e tantissime altre zone d'Italia, mi raccontava qualche puntata fa qualcosa di simile, due artisti proprio della scena catanese che sono passati da Suoni Nuovi, che sono Zach Bruce ed Edov, che saluto chiaramente, mi raccontavano proprio questo, che la musica spesso, per non dire sempre, ha un potere salvifico molto importante in situazioni sociali davvero complicate e davvero difficili, per veicolare lontano da strade oscure che è meglio non prendere. Quindi davvero assolutamente onore a iniziative del genere che fanno davvero tanto e fanno davvero la differenza. E finalmente atterriamo su questo tuo nuovo singolo che è Ti farò una foto. Diciamo, io ho letto le note, adesso ti farò raccontare un po' di Ti farò una foto. Io tu ridi perché tu sai che io so, perché ho letto le note e diciamo mi piace il concetto che viene espresso. Cito il ritornello, proprio lo leggo testualmente dalle tue note. Ti farò una foto solo per dirti che sei venuta male e cancellarla, ma tanto sai che un gioco l'alba è bella solo per chi fa le foto, un po' meno per chi soffre di insonnia. E questa cosa, guarda, già da sé merita un applauso. Ecco, e facciamo mandare un applauso alla regia, perché già da sé questa proprio è, come dire, la perfezione in 4 parole, veramente la perfezione più assoluta. Però vorrei che tu mi raccontassi come è nata Ti farò una foto, da dove è uscita fuori e che cosa poi volevi raccontare con questo singolo.
Allora, Ti farò una foto è nata sostanzialmente, ecco, lanciami retroscena, perché poi magari io scrivo cose su Instagram, la gente magari pensa, vabbè dai, sta dicendo una cavolata. Io sono diciamo, ascolto molto indie, comunque non necessariamente rap, che come diciamo prima è il genere che fino adesso ho fatto, certo. E sono andato al concerto di Tutti i Fenomeni circa a gennaio. Ho ascoltato il concerto, magari forse ho bevuto qualche birra di troppo, fatto sta che mi sono fatto ispirare dal genere che ascoltavo già da tanto e ho detto, cavolo, ma perché non provo anch'io a uscire un po' da quello che è il rap, la trap, e provo a fare qualcosa di diverso. Da lì, niente, a febbraio circa ho deciso di andare in studio con Zusana, il mio producer è Botti, un grande amico di lunga data che suona la chitarra divinamente, con cui abbiamo registrato per l'appunto la base.
E li salutiamo entrambi.
Assolutamente. Da lì il ritornello è venuto a sé. Sono partito da quello e diciamo senza nessun senza nessun preconcetto prima, ad esempio devo fare un pezzo che sia in questo modo. Sono partito a flusso di coscienza, abbiamo suonato la base, il ritornello che faceva in quel modo, con quella chitarra fatta in una determinata maniera, e da lì ho iniziato a scrivere in quello che è stato un flusso di coscienza. Ho iniziato a chiudere la prima strofa, qualche giorno dopo la seconda, e poi in realtà abbiamo atteso molto semplicemente per pubblicarlo, abbiamo variato le versioni. Sostanzialmente, ecco, questo è il background in cui è stato scritto e composto il pezzo. Durante la fase di scrittura ho capito un po' quello che volevo esprimere, che era quasi un dialogo tra me, tra altre persone, tra una ragazza, un ragazzo, in cui sostanzialmente c'erano dei concetti primari che volevo esprimere. Dal ritornello penso si possa capire che uno dei concetti può essere il fatto che qualcosa che è bello per alcuni non lo è per altri, così come appunto l'alba, per chi se la vede trovare durante una notte insonne, può essere davvero brutta, mentre per chi deve fare una foto da mettere su Instagram e mettere hashtag alba, guarda che bello, cavolo, è una grande cosa. Certo. Ti farò una foto per cancellarla, riprende un po' quello che può essere un dialogo tra una giovane coppia, i loro primi approcci, che ti fanno le foto, ah no dai, sei venuta brutta, perché in realtà che sei bellissima te lo dico già. Ecco, questo diciamo è il,
mamma mia,
il dialogo immaginario che ho creato io dietro questa cosa. Poi in realtà, ecco, è un pezzo con un susseguirsi di citazioni, di cliché, che però a parer mio assumono un nuovo significato. Non manca anche il richiamo sociale, banalmente dico che prendere un treno che mi faccia uscire dalla Sicilia è più difficile che andarsene in Cina, ed è vero, perché per spostarsi da un punto all'altro della Sicilia perdi davvero tanto tempo.
Non dirmi
quindi
niente, che per venire da Palermo a Catania ci vuole la protezione civile, per favore, non dirmi niente.
Considera che io lavoro a Gela, che è nella parte sud della Sicilia, vivo ormai qui, quindi per spostarmi da Catania ho l'autobus o nulla. Ad ogni modo, sì, sulla tematica magari non continuiamo perché ci sarebbe da piangere, ma se dobbiamo continuare con la canzone, per l'appunto è questo, un mix di tante cose che vanno secondo me ad assumere un nuovo significato, vanno a creare un discorso che, ecco, prendendolo a parte potrebbe non aver senso. Nella sua interezza, secondo me, assume un nuovo senso che non è ben specificato, che ogni ascoltatore può interpretare in diverso modo. Infatti dicevo, un dialogo con me stesso magari lo è per me, chi ascolta una canzone potrà invece sentire un dialogo con una persona a cui vuole bene, una persona a cui ama. Ci sono però dei punti chiave che sono dei concetti che ho cercato di esprimere, come dicevo prima, il tempo che scorre, la diversità in quello che si vive, in quello che viviamo, dei disagi sociali esplicitati con diciamo il paragone del treno. Certo. Quelli sono i punti fermi, poi ognuno interpreta in ogni modo, cioè nel modo che preferisce la canzone.
Guarda, quando
che possa canticchiare il ritornello.
Certo, quando tu poc'anzi raccontavi la doppia valenza dell'alba per chi la vive in un modo, per chi la vive in un'altra, paradossalmente ora faccio davvero un giro molto molto importante, mi azzardo a dire qualcosa di molto importante. Curiosamente ripensavo quasi al concetto di relatività. Una volta Einstein, per spiegare il concetto di relatività, disse: voi pensate di stare un'ora accanto a una bella ragazza o un'ora seduti sulla brace? È pur sempre un'ora, ma lì il tempo vi sembrerà non passare mai, lì non vedete l'ora che il tempo passa. Ecco, e qui mi sembra davvero la stessa cosa, è un po', ma lo potremmo applicare a tutto, curiosamente anche alla famosa cioccolata in barattolo, non facciamo nomi pubblicitari, se sei allergico è un dramma, se sei un golosone ti ci tuffi dentro e chi se ne frega, insomma più o meno è la stessa cosa, assolutamente. Caro, davvero grazie, mi piace quando ci sono interviste così piene di contenuto, persone che hanno davvero una storia importante da raccontare, davvero tanto da dire, e che permettono soprattutto un confronto importante. Questo mi piace, al di là proprio del mero racconto musicale, artistico, eccetera, eccetera. Quindi davvero complimenti, e ancora una volta lo dico ogni settimana e non mi smentisco mai, anche questa settimana la community di In Diffusione ha davvero fatto un ottimo, ottimo lavoro, premiando un giovane che davvero merita, al di là insomma dell'aspetto musicale, ma anche delle proprie idee. Quindi davvero complimenti al nostro meraviglioso buon William, che io ringrazio ancora di essere stato mio ospite. Ovviamente lo sai, torna quando vuoi, le porte del programma per te sono sempre aperte.
Grazie mille, grazie alla disponibilità. Appunto, anche per me è stato un piacere poter parlare di cose diverse, non soltanto di me in quanto artista, ma anche parlare di ciò che c'è dietro, perché è bello. E dunque grazie che ci siamo anche un po' focalizzati su determinate cose, sono veramente contento e ci sentiamo presto allora.
Grazie, grazie. Io ancora una volta voglio ringraziare nuovamente Radio in Diffusione, quindi i miei adorati fraterni amici Adila e Francesco, mandare un grande ringraziamento e un grande saluto alla nostra community, e quindi non mi resta che ricordarvi ancora una volta, ti farò una foto di Ribella.
Suoni nuovi.
Bene, bene, cari amici, continuiamo la nostra puntata e lo facciamo con il nostro nuovo ospite che è già in collegamento con noi. Do il benvenuto a Renato Caruso. Ciao Renato, benvenuto a Suoni Nuovi.
Ciao, ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao.
Ciao, piacere, piacere assolutamente di averti qui con noi. Parleremo del tuo nuovo album, che è Thanks Galilei, che si interroga sul relativismo musicale. Mi piace molto questa cosa, perché lo trovo un concetto affascinante. Secondo me apre a tante possibilità e a tante idee. Ci arriviamo con calma. Come mi piace sempre fare, come mi piace dire spesso, riavvolgiamo il nastro, caro Renato, ripartiamo dall'inizio. Il nostro amico Renato, classe 1982, leggo dalle tue note che suoni dall'età di 6 anni, quindi il tuo percorso nel mondo della musica è iniziato a quell'età. Raccontaci un po'.
Sì, ho avuto la fortuna di crescere in una famiglia dove la musica è stata sempre presente, perché mio padre suonava nei gruppi locali, quindi niente di amatoriale.
Tra l'altro un cognome molto importante ed impegnativo, il tuo Caruso, insomma.
Mi dicono sempre, ma Caruso è già c'è già nella musica Caruso. E spesso mi dicono, sei napoletano? Io dico, no, un po' più giù, sono calabrese.
ecco.
E quindi mio padre amava molto la musica e suonare, quindi tutti i giorni suonavo mio padre, quindi io mi nutrivo di questa musica. In più avevo una scuola di musica, perché la gestiva soltanto, lui insegnava, però lui la gestiva questa scuola per far amare la musica ai ragazzi del paese.
Certo.
E non ci guadagna niente, davvero niente, proprio per l'amore della musica, insomma, perché per la cultura. E quindi io sono cresciuto in questa famiglia, con papà che suonava sempre, poi mio fratello è iniziato. Nel frattempo papà, oltre a suonare amatorialmente, insegnava filosofia a scuola, a scuola superiore, e quindi capisci bene che io sono nato da un contesto musicale un po' filosofico.
Chiaro.
Che poi è sfociato comunque nella scienza, perché poi mi sono laureato in informatica. E quindi, però, insomma, la filosofia c'è sempre un po' dappertutto, soprattutto nella matematica, no?
Chiaro.
La filosofia. E questo è il mio background, ecco perché ho iniziato presto a suonare, perché volevo imitare mio padre. Poi lui a un certo punto mi disse, guarda figlio mio, tu va bene suoni, però non imitarmi, perché io sono autodidatta, se vuoi studiare davvero, studia, no? Fai il conservatorio, così. E poi io ero un po' titubante. Ma alla fine mi piaceva molto, e poi con gli anni mi sono diplomato, insomma, ho fatto anche il percorso del conservatorio.
Certo, certo.
Questa, che bello. La mia base, diciamo.
Che bello. Tra l'altro io ho visto che tu hai studiato presso l'Accademia Musicale di Ron, Una città per cantare, che tra l'altro è il titolo di questa sua meravigliosa canzone, appunto come docente hai lavorato e mi è uscito fuori hai studiato, no, hai lavorato per... Sì, per l'Accademia Musicale di Ron, come docente di chitarra classica, acustica ed elettrica, teoria, solfeggio, informatica musicale, responsabile web, insomma, davvero tanto. Ma la cosa che mi ha colpito è che nella tua carriera ti sei esibito con artisti appunto come Ron stesso, i Dick Dick, Red Ronnie, Alex Britti, Fabio Concato. Raccontaci un po', che ricordi hai di quelle esibizioni? Raccontaci qualche aneddoto, qualche esperienza, qualche emozione, raccontaci un po'.
Lavorare con questi artisti, prima di tutto, impari tante cose, impari la serietà, la professionalità, la determinazione, cioè sono tante cose che ti rimangono. Poi quando sali su un palco, una cosa è magari suonare le tue cose, che più o meno sei sicuro, ma quando suoni con un grande artista devi stare attento a non sbagliare, non ti puoi permettere di sbagliare. Ecco, lì ci vuole molta concentrazione. Sai, ti dice che tu per dimostrare 50 devi essere 200, 300.
Bravo.
L'emozione prende sempre tanta, energia, si sa. Però sei sicuro di quello che stai facendo, così, perché l'emozione gioca tanto. Aneddoti più che altro, quando lavoravo con Ron nella sua scuola, lui spesso veniva, era una persona molto simpatica, intelligente, cioè un'ironia veramente...
Tra l'altro lo saluto perché a parte essere un suo grande fan, comunque è davvero un grandissimo artista. Magari ci ascolta, quindi gli mandiamo un grande saluto.
Va bene, salutiamo Ron, che diciamo che con lui ho iniziato la mia carriera, che per primo mi ha abbracciato. E poi anche Concato, ho fatto delle cose con Concato, è molto molto simpatico, cioè è tutta gente... Sai, ho capito una cosa, che sono, più sono grandi, più sono squisiti, sono umili.
Bravo, quindi, bravo, assolutamente sì.
Questa è una cosa importante, che amano la verità, l'identità. Cioè, a loro non piace fare le cose, insomma, così, sai. Sono quelle persone che, insomma, ti vedono, non ti vedono, un po' di tubanti. Invece loro si accorgono subito quando hanno a che fare con una persona... umile, dolce, genuina. E questa è una cosa importante, perché insomma la musica è anche oggi, forse più di ieri, deve essere fatta di queste cose.
Ma assolutamente. Guarda, tu parlavi di Fabio Concato, ovviamente per non fare disparità, logicamente mandiamo un saluto anche a lui. Io ho seguito tanti concerti di Fabio, perché sono un suo grande stimatore, e la cosa che mi ha colpito molto, a dispetto di altri artisti senza fare nomi, è il fatto che il concerto termina e lui rimane lì altre tre quarti d'ora, un'ora, a parlare, a scambiare e a dialogare, e poi vedi, è lì che capisci la grandezza dell'artista, che non si ferma solamente al palco, ma va oltre, va appunto nella dimensione umana, ed è quello che ti rende veramente un grande artista, andare oltre. Perché essere un artista sul palco, diciamo che è relativamente, tra molte virgolette, facile, ma essere una grande persona nella vita, quello secondo me fa la reale differenza. Penso sarei assolutamente d'accordo.
Esatto. No, è proprio così, perché però guarda, se ne accorgi quando ci lavori, perché se uno lo dice a parole, dice sì, però quando ci lavori poi ti accorgi veramente della genuinità, dell'umiltà. E poi ho avuto a che fare con tanti artisti in altro contesto, tipo ero a cena con De Gregori, sono stato a cena con Zucchero per altre cose, e veramente è come stare a casa in famiglia, cioè, questo è veramente stupendo, veramente c'è una cosa che tu non ti aspetti, e invece c'è l'umiltà e la genuinità che davvero non ti aspetti.
Assolutamente. Leggendo le tue note, sono rimasto particolarmente affascinato da un termine che voglio condividere con i nostri amici ascoltatori, e vorrei che tu ci raccontassi e ci esplicitassi. Se io ti dico fujabocla, spero di averlo detto giusto.
Sì.
Spero di averlo detto giusto.
È l'acronimo di un genere che ho inventato io quando avevo 25 anni.
Bellissimo.
Quindi sarebbe l'acronimo di Fuja, Bocla, Funk, Jazz, Bossa Nova Classica, che per me è una contaminazione di musica che ho sempre suonato, e in alcuni dischi è presente questa contaminazione. Passo da un genere all'altro così velocemente, anche negli arrangiamenti che faccio passo velocemente da un genere all'altro, perché secondo me è tutta una commistione di genere, è tutta una cosa... La contaminazione, non sono il primo a parlare di contaminazione, lo fece anche perché Zappa, cioè per tante persone, però secondo me dobbiamo andare verso questo genere, perché la contaminazione oggi più che è importante. Sai, è come il cibo, tu ormai, io vivo a Milano una volta trovi solo, che ne so, la cotoletta, ora invece c'è tutto, c'è sushi, c'è greco, c'è tunisino, marocchino, cioè c'è qualsiasi, quindi come il cibo, la musica deve essere ormai una specie di un misto di ricette, quindi ci deve essere un po' di tutto. Ma vedi anche la musica che sta spostando anche così, passa dall'Oriente all'Occidente, cioè ci sono delle influenze veramente, veramente fantastiche. E quindi è un genere che ho fatto quando avevo 25 anni, perché io suonavo proprio così. Io ho iniziato, non in conservatorio, in realtà ho iniziato a suonare, a imparare a conoscere la vita musicale nei falò. Quindi giù mi chiamavano nei falò e io suonavo, Allora lì impari a suonare.
Certo, cioè, quella è la true life, quello è veramente la gavetta.
È quella la gavetta. In conservatorio impari la tecnica.
Bravo.
Nei falò, in montagna o anche negli studentati, nelle case di amici, così, impari la comunicazione, ecco, impari la vita. Poi, ovviamente... Non è un discorso generico, perché poi ci sono dei mezzi di conservatorio che, insomma, meglio non parlarne dalla bravura. Però nel mio caso, ma come nella maggior parte dei casi, quello che ti fa la gavetta è la strada.
Bravo,
e quindi lì ho imparato a suonare la chitarra, perché capivo cosa voleva la gente. Quindi...
Certo. Vorrei farti una domanda a cui tengo personalmente in maniera particolare. Tu poc'anzi parlavi del fatto che appunto tu hai una laurea in informatica e da collega non solo informatico ma anche da collega cantautore, mi piace moltissimo la commistione che spesso ritorna nel tuo modo di fare musica tra le tecnologie informatiche e la musica. Mi piace moltissimo, per esempio, il titolo del tuo ultimo libro, hashtag Diesis o hashtag appunto, quindi segno di hashtag Diesis o hashtag, che è secondo me proprio la, l'esposizione più... più corretta che ci possa essere tra questa commistione tra teoria musicale e teoria informatica, l'informatica al servizio della musica, la musica che si confà con le tecnologie informatiche. In che maniera, e quindi lo chiedo a te che sei davvero un professionista calato nel settore, ma lo chiedo anche davvero in maniera personale per la passione che ho sia per l'ambito musicale che per quello informatico, che poi è, diciamo, il mio lato professionale, in che maniera la musica trova il suo abbraccio con il mondo informatico?
Beh, questa domanda allora, una domanda che si potrebbe scomporre in tante piccole domande, ma è una domanda comunque che la risposta è immediata, cioè oggi senza informatica non ci sarebbe la musica.
Bravo.
Quindi la prima risposta che mi viene da dire è che noi senza informatica non potremmo parlare ora, cioè, quindi la musica oggi è collegata tutta all'informatica, quindi non possiamo prescindere dall'informatica, a meno che fai una serata in concerto, ok, vai al teatro, ti guardi il concerto, sì, però la fruibilità della musica, delle notizie, la famosa musica liquida, dipende tutto dall'informatica. Questa è la prima cosa che mi viene a dire. Secondariamente, l'informatica nella musica abbraccia diverse branche. Ad esempio, i software per fare musica.
Esatto.
Ad esempio, Pro Tools, Cubase, Logic. I software per scrivere musica, come Finale, Sibelius. I software per fare filtri per la musica. I software per fare, che ne so, per fare editing musicale, per fare montaggio video, cioè per sempre la musica. Quindi l'informatica ormai è... Informatica e musica possiamo dire che sono quasi la stessa cosa, la stessa materia ormai, camminano di pari passo.
Assolutamente. Sì. Guarda, con me diciamo spondi una porta aperta, nel senso che mentre tu parlavi, guarda, hai destato nella mia mente un'immagine, diciamo tento di esplicitarla per gli ascoltatori che magari possono non essere addetti ai lavori. Io spesso lavoro, ad esempio, soprattutto per la parte dei miei studi, per esempio nell'accademia che frequento, c'è un meraviglioso pianoforte muto che è collegato alle tecnologie informatiche, per l'appunto tu mi segui e mi darai ragione, attraverso sicuramente la tecnologia USB eccetera, attraverso quelle che vengono definite le ASIO, quindi questi driver che ti permettono di avere subito una reattività del tasto, ma ti permettono di poter spaziare sui suoni eccetera eccetera, cosa impensabile 20-30 anni fa praticamente.
Il discorso nasce quando è nata la scienza dell'informazione, quindi quando ho scritto il computer dal 1950-1960, lì inizia l'era dei computer, l'era dei computer che sono macchine, nel senso che le macchine, i computer erano visti come grandi macchine da scrivere che aiutavano a fare dei calcoli, mentre negli anni 70 si capì la potenza di un computer, cioè che un computer poteva entrare in casa di tutti, ecco il nome, PC, personal computer, quindi il computer poteva essere una cosa personale. Poi grazie a Steve Jobs che fece delle manovre imprenditoriali di marketing che solo lui ha saputo fare, però le ha fatte perché voleva far capire, guardate che il computer non serve solo per usare programmi, per scrivere delle lettere, cose, ma potete usare il computer anche per giocare, anche per disegnare, anche per fare app. Ecco dove è il genio di Steve Jobs. E diciamo che con il primo Apple, non mi ricordo, 1970 e qualcosa, il computer prende una forma di quasi di videogame, quindi uno se lo porta a casa e lo usa. Da lì il computer serve anche per fare musica, e quindi nascono i primi programmi sull'Apple e anche sugli Atari, nascono i primi programmi per la musica. Insomma, la musica, da lì poi nasce il protocollo MIDI, nasce tutto il linguaggio. Bravo. Da lì... Sì, ma di questo io potrei parlare fino a...
Guarda, abbiamo la stessa passione, io ti capisco perfettamente, abbiamo la stessa passione e starei delle ore a parlare, però non voglio andare troppo fuori tema rispetto al diciamo al quid di questa intervista, però assolutamente, tra l'altro mi complimento davvero per la tua elevatissima caratura e conoscenza, questo ti fa assolutamente onore.
E comunque niente, cioè, alla fine poi il computer ha preso molta, una fetta di mercato enorme, quindi si è avvicinato pure anche ai giovani, e poi la musica fece la stessa cosa di pari passo, quindi sono avvicinate e si sono uniti. Infatti oggi senza informatica non può ascoltare musica, YouTube, Spotify, cioè ormai senza informatica. Io ho avuto la fortuna di studiare informatica nel 2000, quindi mi sono laureato in informatica, poi in conservatorio, ed ecco che poi alla fine ho unito le mie due passioni, e questo mi ha portato forse qualcosa in più, perché quando mi dicono allora devi caricare, allora mi spiegano l'ABC, allora poi dico io no, guarda che sono laureato in informatica, quindi allora esatto. Questa cosa mi aiuta molto, perché conosco tanti procedimenti che li ho proprio studiati quando programmavo in università.
Chiaro, assolutamente. Assolutamente, questo sicuramente agevola nel tuo mestiere come nel nostro, avere già delle skill sicuramente agevola in maniera non indifferente. E finalmente atterriamo al tuo meraviglioso lavoro Thanks Galilei, il nuovo album solo guitar, distribuito peraltro da Ada Music. Io leggo dalle note, diciamo c'è un virgolettato che condivido con i nostri ascoltatori, una tua affermazione. L'album Thanks Galilei parte da un'idea musicale in cui il concetto di tempo predomina sulla musica. Tempo inteso come istante in cui si fa la musica, non solamente melodia, armonia e ritmo. Raccontaci l'idea dietro Thanks Galilei, da cosa nasce questo lavoro e qual è il suo fine comunicativo? Cosa volevi comunicare, verso chi volevi arrivare? Raccontaci un po'.
Thanks Galay, l'album è, diciamo, una scommessa. In questo mondo in cui si pubblicano circa ogni giorno, attenzione, ogni giorno, non ogni mese, ogni giorno si pubblicano dai 60.000 ai 100.000 brani. Cioè, stiamo parlando di ogni giorno, cioè, quindi in totale siamo sui 30 milioni di brani all'anno. Quindi in un mare di musica ho voluto fare una piccola provocazione. Nel senso che studiando da tempo, avendo la passione per le scienze, per la fisica, per l'informatica, avendo lavorato anche in bicocca come ricercatore, insomma, mi sono occupato di tante questioni, ho capito che la musica non è fatta solo di note, parole, dei testi, ma è fatta anche di momenti. Nel senso, ascoltare un brano, questo lo viviamo quotidianamente, ascoltare un brano alle 8 di mattina è diverso da ascoltare un brano alle 8 di sera.
Assolutamente.
Le sensazioni sono diverse. Magari alle 8 di mattina non mi piace, alle 8 di sera amo quel brano. Eppure il brano è sempre lo stesso. Come te lo spieghi? Cosa è cambiato? È cambiato il tempo in cui l'hai ascoltato, è cambiato il momento. Perché dalle 8 di mattina alle 8 di sera cambia assolutamente l'orario. Perché in quel momento sei un'altra persona. Se davvero sei proprio, hai un mood diverso, hai uno stato d'animo diverso, hai una percezione temporale diversa. Quindi il succo qual è? Che la musica non è solamente note, testi, cose, ma la musica è anche fatta di tempo. Senza quella variabile tempo, noi non possiamo percepire tante cose. Alle 7 di mattina siamo completamente diversi dalle 10 di mattina, siamo proprio un'altra persona. È inutile, cioè, se tu ci fai caso, siamo veramente persone diverse.
È vero.
Anche se siamo la stessa persona. E quindi in quest'album cosa ho fatto? Ho suonato uno stesso brano in più ore, alle 7, alle 8, alle 10, alle 11, perché in quel momento ero un'altra persona. Infatti l'album è Thanks Galay 7M, Thanks Galay 9M, Thanks Galay 11M, cambia solo l'orario. Quindi il momento in cui si ascolta e il momento in cui si fa musica dipende tutto dall'orario. Perché la musica sì, ovviamente oggettivamente può essere bella, però dipende sempre dall'orario, cioè il tempo è una costante molto importante della voce. Questo era semplicemente il discorso. E l'ho chiamato relativismo musicale, cioè relativismo che è la musica relativa al tempo dell'ascoltatore. Galilei ne fu il precursore del relativismo, per poi c'è Einstein, insomma, le sue cose.
Certo, guarda, trovo molto affascinante questo tuo lavoro e lo dico molto apertamente perché ancora una volta, anche in questo lavoro, io, e correggimi se sbaglio, vedo tornare la tua mente informatica, la tua mente scientifica, questo tempo quasi come se fosse una sorta di codice binario, di 0 e di 1, che poi ci dà delle informazioni diverse a seconda del mood, quindi dell'orario, usando un termine informatico del timestamp. Ecco, utilizzando un termine informatico.
Oh, ecco.
Esatto, in cui viene calato e confezionato. Quindi davvero trovo questo lavoro molto molto originale e mi sento davvero di consigliarlo ai nostri amici ascoltatori. Renato, grazie di vivo cuore, è stata davvero una bella chiacchierata, soprattutto è stata, lo dico davvero senza essere una captatio benevolentiae, anche perché non ne avrei motivo, è stata davvero molto interessante e spero di riaverti ospite, però prima di salutarci ti chiedo di ricordarci dove ti possiamo ascoltare.
Beh, Renato Caruso su YouTube Music, su Spotify, ma basta scrivere su Google il mio nome, sicuramente usciranno tanti di quei video che anche perché ho un canale YouTube dove faccio concerti e tutorial, lezioni e metto anche delle cose informatica, quindi dei tutorial legati all'informatica e alla musica. Quindi su Google basta scrivere Renato Caruso o il mio sito renatocaruso.it e ci sono concerti, live e tutte, insomma, un po' di informazioni.
Assolutamente. Allora, Renato, davvero grazie di vivo cuore. Ovviamente torna quando vuoi. Per te le porte della trasmissione sono sempre aperte.
Grazie a voi. Un saluto.
Grazie, e io vi ricordo ancora una volta Renato Caruso, Thanks Galilei.
Suoni nuovi.
Bene cari amici, è tutto anche per oggi, ma prima di salutarci vi voglio ricordare, se volete partecipare al programma seguitemi dal mio profilo Instagram, il Jombagram, e scrivetemi dalla posta privata per ottenere tutti i dettagli, sia che siate un artista, una band, se rappresentate un OP artisti, siete un'etichetta discografica, un ufficio stampa, insomma scrivetemi dalla posta privata per ottenere tutti i dettagli. E prima di salutarci vi ricordo che Suoni Nuovi vanno onda anche su Radio In Diffusione dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19, in replica sabato e domenica dalle 12 alle 13 su www.indiffusione.com. Salutiamo gli amici e tutta la community di Radio In Diffusione e dal vostro Jomba, come sempre, a tutti voi un caldo saluto, ciao.
Suoni Nuovi, il suono della nuova musica, conduce in studio Jomba.